piena di
piena di
grazia,
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene. Introduci Paola.
Pochissime parole, siamo davvero felici di ritrovarci dopo un mese. Penso che ciascuno di noi sia stato arricchito, dalla condivisione di ciò che Don Stefano ci ha comunicato la volta scorsa e quindi penso di interpretare ciascuno di noi, siamo veramente in un'attesa così un po', siamo in quaresima, ma nello stesso tempo siamo in quel senso di attesa di qualche cosa di sicuramente profondo, bello, che ci aiuta a crescere nella dimensione appunto evangelica, nella dimensione contemplativa e soprattutto nella dimensione della fraternità e della carità. Quindi questo è una piccolissima mia osservazione e ti lasciamo tutto lo spazio. Grazie, Don Stefano. E grazie a tutti voi che vi siete collegati.
Ecco, grazie mille. Dunque, questa sera dobbiamo riuscire a fare in poco tempo tante cose. Io vorrei evitare di parlare sempre io, però ho anche timore di saltare dei pezzi. Quindi, qualunque momento, ecco, io vi chiedo di eventualmente interrompere, aprite il vostro microfono, mi interrompete, scrivete sulla chat, come preferite. Ecco, è importante però il nostro orizzonte, il motivo per cui siamo qui, che dicevamo prima, cioè stiamo cercando le ragioni della fede che ci conduce all'accoglienza della persona fragile. E per imparare questa accoglienza, partendo dalla disabilità per arrivare a tutte le fragilità e a tutte le marginalità. Quindi è il fondamento che stiamo andando a cercare. Questa sera vorremmo attraversare quattro passi, quindi solo che non sono, come si dice a Milano, quattro passi in galleria. Sono quattro passi molto densi di significati. Sono quattro passi che per certi versi possono sembrare anche facili, semplici, no, magari in certi momenti facili, ma vi accorgerete che hanno molti risvolti estremamente interessanti. Il primo passo di questa sera è il passo del conoscere. Noi siamo partiti dall'assenza delle persone con disabilità, siamo entrati nell'idea di voler chiamare, no? Di invitare, questo invito deve trasformarsi in una conoscenza. Scusate che spengo i microfoni. Ok. Questa conoscenza, che cos'è? Perché la conoscenza? E perché la conoscenza viene prima dell'accettazione? Anche questo nella costruzione della scaletta che sale, questo passaggio è spesso travisato, cioè no, io e te ci presentiamo, allora ci conosciamo. Non è vero, anzi, io dopo 5 minuti ho già dimenticato il tuo nome, quindi dire che ci conosciamo, ah, ci siamo conosciuti in quell'incontro, momento, cosa vuol dire conoscenza? Ecco, io vorrei mutuare, pur non essendo io un biblista e non avendo grandi conoscenze specifiche, però vorrei mutuare proprio il termine nel suo significato biblico. Per la Bibbia la conoscenza è un fatto metafisico. Per la Bibbia la conoscenza è la compenetrazione di identità. Tant'è vero che nella Bibbia la conoscenza è addirittura carnale. Quindi le due persone, i due coniugi, l'uomo e la donna, si conoscono, no? Ma perché questo? Non è una questione genitale, intendiamoci, a volte ci sono un po' delle fraintendimenti su questo, non è una questione genitale, o meglio, lo è nel senso greco del termine, cioè che genera, la conoscenza genera. Il fatto che io e te ci siamo conosciuti in metropolitana perché abbiamo fatto tre fermate insieme, questo genera molto poco, ecco, non si può chiamare conoscenza. Allora, quando anche la Chiesa ci parla di una comunità che genera alla fede, noi dobbiamo comprendere che questa generazione alla fede non può darsi nell'apprendimento di norme, di dogmi, o la generazione, la Chiesa genera quando conosce nel senso biblico del termine, quando esiste un tessuto, una trama di conoscenze, di relazioni non superficiali, potremmo dire di condivisione di vita. Quindi la conoscenza, trova subito delle difficoltà, perché questa compenetrazione non è affatto semplice. Oltretutto, nella conoscenza, magari con la persona con disabilità, sembra anche di avere dei motivi in più perché ci siano degli ostacoli, in questa conoscenza. Io e te, ad esempio, se stiamo al riparo dei nostri linguaggi verbali, ci sembra di poterci conoscere. Se parliamo, ci conosciamo. Questo può essere vero, ma può anche essere un grande inganno. Io posso arrivare a conoscere anche la persona che con me non comunica secondo i canali che io già conosco, ma imparo a conoscerti. Questa è l'esperienza che fanno, ad esempio, tanti genitori di bambini che hanno un bassissimo grado di capacità comunicative, no? Eppure loro conoscono il loro bambino, eh? È un'esperienza che a me è rimasta tanto impressa quando facevo il servizio civile. Ho fatto un anno con Paolino, e Paolino faceva con me quasi 6-8 ore di ginnastica al giorno. E dopo un po' di tempo che facevamo ginnastica, Paolino con me la ginnastica la faceva, con gli altri volontari no, non c'era verso. Eppure Paolino sembrava non sentire, non vedere, non parlava, no? Però lui mi riconosceva e questa conoscenza è diventata una conoscenza reciproca. E quindi una comunità si può definire una comunità in Cristo solo quando si smette di essere dei numeri, dei consensi, ma trame di relazioni. E io dico, se ci si allena su questo nell'accoglienza della disabilità, può diventare molto utile a tutta la comunità questo. Perché a volte noi, anche come comunità, di fede, cadiamo sui numeri, no? Quanti eravamo al pellegrinaggio? Quanti erano alla processione? Quanti sono venuti al ritiro? Oppure sulle offerte, quest'anno le offerte delle benedizioni sono andate bene, no? E ho visitato tante famiglie, ho incontrato tante persone, ma i parametri che mettiamo in campo per giudicare ciò che è successo a volte sono estremamente periferici e addirittura ingannevoli. Poi c'è l'altro parametro che affligge un po' le nostre comunità, l'idea del consenso, cioè che con me stanno fondamentalmente, cioè diventano miei se la pensano come me. Questa è una grandissima difficoltà. Un giorno proprio una ragazza universitaria mi ha scovato su questo. Mi ha detto: tu, Don Stefano, non sei abituato a incontrare persone che non la pensano come te. Tu vuoi che gli altri ti vengano dietro nel ragionamento, ti diano adito alle tue idee, eccetera. E io mi sono reso conto che è vero, che io valutavo in questo modo. E su questo a volte cadiamo, no? Così anche in tutti quei circoli chiusi, in quelle associazioni, in movimenti, gruppi, no? Dove noi siamo noi, ma noi ci conosciamo, no? In realtà non è vero che ci conosciamo, però abbiamo l'illusione di pensarla tutti uguale. Noi siamo quelli della messa delle 11, no? E fondiamo questa falsa conoscenza, che non è sicuramente una conoscenza che è quella che ci suggerisce Gesù. Allora l'incontro con la disabilità si impone, ad esempio, con una differenza e con il riconoscimento della differenza. Cioè, io per poter realmente invitarti e accoglierti, ti devo conoscere, cioè devo accettare il fatto che tu sei profondamente diverso da me. Non che tu la pensi come me, a me piace il gregoriano, a te piacciono le canzoni dei Gen. Dice, ah, allora cambia messa per favore, che noi qui facciamo solo il gregoriano. Ma questo non è conoscersi, eh? Questo è aver scelto, la cerchia delle persone con le quali io non vengo disturbato in questa mia conoscenza. Quindi io non, no? Ecco perché, ad esempio, tante volte c'è il gap culturale tra le generazioni, no? Perché io ascolto Mina, questi ascoltano il rap o il funky, non so cosa, e quindi noi non possiamo. Ecco, adesso faccio esempi anche molto banali, molto semplici, ma per capire che la conoscenza, quella che genera, secondo la fede, deve presupporre la differenza. Se non c'è differenza, se non c'è questo scontro, non c'è generazione. È per questo che la Bibbia fonda la generazione dell'umanità, cioè l'umanità che si genera sulla differenza sostanziale, sulla differenza totale tra l'uomo e la donna. E Dio poteva, generarci tutti come degli omini, come dei Playmobil, no? Degli omini, dei soldatini. Invece, la generazione dell'umanità, no? Eoa, la madre dei viventi, deve conoscere il maschio, la femmina deve conoscere il maschio. E questa unità che prima era, no? Quando venne creato l'uomo, ma nel senso dell'umano, viene separato in maschio e femmina. Ecco, l'approcciare la persona profondamente differente da me come linguaggio, come capacità di percezione del mondo, come capacità di percezione spirituale, la capacità anche di percezione del fatto religioso, del senso religioso profondamente diverso, differente dal mio, permette davvero una comunità generativa. Una comunità di pari non genera niente. Al massimo si autogenera, per cui all'interno del mio gruppo ci sposiamo tra di noi, parliamo il nostro linguaggio, abbiamo i nostri codici linguistici e al massimo i nostri figli li terremo inseriti qui perché così almeno pensiamo di diventare in tanti. Ma non è chiesa quella cosa lì. Ok? Su questo, io ribadisco un concetto, ecco, io prendo i passi che nel libro sono spiegati. Ma non sto a riprendere il libro, dopo uno il libro se lo vuole se lo prende, ecco io metto lì delle amplificazioni e qualche magari semplificazione che può anche servire poi a qualche domanda. Ecco, su questo c'è chiaramente una sorta di autodifesa. Noi davanti al dover in qualche modo incontrare l'altro che è profondamente differente da me, c'è il guaio di mettere delle etichette, no? E questo ci scopriamo tutti, no? Quando io ho scoperto che alcune parrocchie della nostra diocesi stavano facendo una cosa con una setta religiosa che non era, eccetera, eccetera, subito ho dovuto mettere l'etichetta, sì, ma quale setta è? Che nome ha? Da dove arrivano? No? Perché? Perché noi quando mettiamo un'etichetta ci sentiamo al sicuro, è una cosa che sappiamo. No? E questo sulla disabilità è devastante, no? Quando noi diciamo, ah, quello lì è down, no? Già il fatto che dire è down è già una roba brutta, no? Al massimo è una persona con sindrome di Down, no? Ma che cosa vuol dire quell'etichetta? Quell'etichetta della persona non dice niente, parla di un cromosoma, parla di un grande scienziato che ha scoperto questa alterazione cromosomica, ma non dice nulla della persona, tant'è vero che poi saltano fuori quelle robe orribili, no? Ah, ma i Down sono tanto carini. È terribile quando sentiamo queste cose, soprattutto noi che ci viviamo dentro, no? Perché, primo perché è falso profondamente, non è che le persone con sindrome di Down sono tutte carine, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha il suo modo, ognuno è una persona diversa, no? L'unica cosa che li accomuna appunto è questo cromosoma in più. Ma perché facciamo così? Facciamo così perché noi non vogliamo incontrare la differenza, noi vogliamo contenerla la differenza. E qui bisogna stare molto attenti, ne parlavo con qualche altro ufficio di curia, quando noi magari partendo dalla parrocchia, dall'ufficio di curia, dalla pastorale Y, facciamo le categorie. Questa qui è la pastorale dei non udenti, questa è la pastorale dei ciechi, questa è la pastorale dei malati. Paola, scusa se riprendo un tuo pensiero, ma è stato proprio una tua riflessione che è stata fatta, no? Di questo parcellizzare la comunità come a mettere le cose nei vasetti. Ecco, questo è pericoloso. Si capisce, perché noi vogliamo andare incontro a ogni necessità, ma le necessità sono della persona, non sono dell'etichetta che tu gli hai messo sopra. Cioè, la disabilità, la fragilità è qualcosa che appartiene alla persona. Ma la persona è dietro l'etichetta che io ho dato. Quindi è molto pericoloso questo tipo di atteggiamento. Basta pensare quando un'etichetta viene messa a noi, no? Io ho passato gli anni dell'elementare e mi chiamavano Quattr'occhi perché portavo gli occhiali. Ho messo gli occhiali a 7 anni, no? Però quell'etichetta ti fa soffrire, ti fa sentire diverso. Diverso. E questo essere diversi non permette di essere guardati, ma di essere scatolati. E nessuno vuole. Nessuno. Penso che anche le persone con disabilità, che vivono anche come dire, in pace, perché sanno abitare la loro disabilità, non vogliono essere incontrati in quanto, no? È chiaro che se io incontro, non so, una persona, adesso ci sono qui i rappresentanti del MAC, no? Se incontro una persona non vedente, sono nell'imbarazzo e mi verranno tutte le espressioni, no? Ah, ci vediamo domani, oh, non vedo l'ora, no? E quando diciamo queste cose, siamo imbarazzati. Perché? Perché abbiamo più in testa la disabilità che non la persona con la quale sto parlando. La quale probabilmente vive tranquillamente e usa anche magari questa espressione, magari ci ride pure sopra. C'è Bocelli che ha una serie infinita di battute sulla sua cecità, no? Questo per dire che dobbiamo sgominare dalle nostre comunità le etichette perché inquinano la conoscenza. Io penso di sapere. Ho fatto un corso sull'autismo e quindi se mi date un bambino autistico io so come fare. E questo sarà un fallimento totale. Non esiste una persona autistica che vuole essere trattata come autistica. Certo, io devo avere degli strumenti, magari delle competenze per comprendere il funzionamento della tua mente autistica, ma io devo incontrare la persona però, non semplicemente il funzionamento del tuo cervello, ci mancherebbe. Così come non devo incontrare la carrozzina, devo incontrare chi c'è seduto sopra. E su questo io passo subito, a un punto spirituale. Come si fa ad avere la giusta, cioè come si fa a crescere nella conoscenza e come si fa a non cadere nelle etichette? Non ci sono altre strade, mi spiace, l'unica è la preghiera. Pregare per quella persona. Avviene qualcosa di misterioso, non magico. Ma se io mi abituo a pregare per una persona, comincerò a guardare questa persona come la guarda Dio, come Dio l'ha voluta. Il mio sguardo si allargherà, quindi non vedrò più quella cosa che mi spaventa, che magari è il limite stesso della persona, la sua, non so, incapacità. Di stare fermo, no? Quel bambino che non è capace, che è iperattivo, no? Che fa parte dei disturbi dell'apprendimento, no? Ma io imparerò ad amare quella persona che vive quel disturbo di apprendimento, che è profondamente diverso. Ecco perché in questo la comunità cristiana deve essere di esempio, perché ad esempio l'ambiente scolastico questo lo può fare fino a un certo punto, lo potrà fare con delle competenze tecnico-scientifiche, ma la comunità cristiana deve mettere in campo davvero qualche cosa che è di ordine divino, di ordine sovrannaturale. Io devo imparare, no, da Gesù. E passando Gesù vide un uomo che era cieco dalla nascita. Ma l'essere cieco dalla nascita non ha impedito a Gesù di vedere un uomo. È questa differenza di sguardo, di atteggiamento, noi lo possiamo imparare soltanto nella preghiera e nella supplica per questa persona. Perché? Perché pregare, e qui magari gli amici dell'Unità ALSI e dell'Oftal che portano le persone con disabilità, non parlo degli ammalati, ma delle persone con disabilità nei pellegrinaggi, ad esempio, ci raccontano che il passaggio essenziale è proprio questo, dal pregare per la persona a pregare con la persona. Cioè, io non posso semplicemente strappare a Dio qualche miracolo per qualcuno, ma è questione di ottenere uno sguardo, che è lo sguardo di Dio su quella persona. Allora lì dentro ci sarà anche la sua disabilità, eh? Ci saranno tutta la sua storia e quindi anche quello che la persona è. E questo non si realizza in un attimo, ma nel tempo. Questo deve essere chiaro. Io non posso pretendere, no? Cosa che ad esempio i catechisti dell'iniziazione cristiana sentono sempre con urgenza, di fare in fretta a fare il gruppo. Dobbiamo conoscerci. Quindi al primo incontro facciamo il cartellone, mettiamo i nomi, le foto e cose, no? Al secondo incontro il cartellone resta là e resta là per 4 anni. Quando invece l'unico vero strumento era quello di tessere trame di relazioni, di racconti, di storie, di sapere chi sei, da dove vieni, prima di imbottigliarti delle nozioni. E questo purtroppo è il punto dolens. Perché? Perché c'è l'affanno di dire io devo arrivare a maggio a fare la prima comunione, gli devo dire tante cose perché così lui dopo può fare la prima comunione. In realtà quello non genera niente. Perché non è una reale conoscenza. Al massimo sono delle informazioni in ambito religioso, ma non è il fare un percorso di fede insieme, ecco. E su questo appunto la comunità cristiana si può verificare, ma senza farsi grandi problemi, cioè nel senso questa verifica è mettere in circolo quel circolo virtuoso, che è il rapporto tra l'amore e la conoscenza. Siccome non si conosce bene che con il cuore, più aumenta la conoscenza e più mi innamoro della persona. Cioè, però no, non può, no, dire, ah, io voglio, ti voglio tanto bene, quindi adesso ti conosco. No, allora, io voglio volerti bene, quindi io cercherò di guardarti con uno sguardo d'amore. E non me lo invento io, ma lo cerco in Dio, in Cristo, e questo mi metterà in circolo il conoscerti e il farmi conoscere. È un processo circolare. E dentro in questo processo ecco che cosa scopro progressivamente. Scopro la preziosità della persona, che non si dà altrimenti. Altrimenti io vedrò il limite, appunto, dirò: ma è impossibile fare catechismo con quel bambino lì, non sta mai fermo. Ma perché io volevo una bottiglia, non volevo un bambino. Chiaro che se la bottiglia scappa, io non so dove infilare la salsa di pomodoro, no? Invece la preziosità esce progressivamente nella relazione d'amore che mi rivela la persona. E quella preziosità fa aumentare la velocità di questa circolazione, perché se quel bambino o quella persona diventa preziosa per me, ecco che il mio sguardo d'amore aumenterà e quindi la capacità di conoscenza aumenta e più ti conosco e più scopro. È proprio come andare a scavare quel tesoro nascosto nel campo. E qui appunto ci vuole la pazienza che viene dal pregare gli uni per gli altri. Ecco che solo a questo livello, solo a questo punto dove ci si può verificare, proprio come comunità cristiana o come piccolo gruppo di catechismo o come gruppo di amici che lavora insieme sulla pastorale, solo a questo punto si può cominciare a pensare che cos'è l'accettazione dell'altro. Perché io tanto più ti conosco, tanto più io scoprirò quanto tu mi sei differente. Non diverso, attenzione, abbiamo deciso che non usiamo più la parola diverso, ma quanto tu sei differente da me, no? E questo lo vediamo bene nel rapporto uomo-donna, no? Dice, non sei più quello di una volta. Ma non è il fatto che non sei più quello di una volta, è che adesso ti ho conosciuto e sei profondamente diverso da quello che pensavo io, da quello che avevo io proiettato su di te, no? Allora è solo qui che si può innestare la vera accettazione. Quando una comunità cristiana dice, ah, ma noi accettiamo tutti. No, non è vero, non è vero niente, è proprio falsissimo. Perché se non ci sono tutti i passi precedenti, non si parla di accettazione, si parla di altre cose. Sì, va bene, vieni qua, fatti vedere, poi decidiamo. Questa accettazione ha degli ostacoli. Sicuramente ritornano quegli ostacoli di cui parlavamo, ma penso che l'ostacolo maggiore sono le riserve e le condizioni. Io le ho provate tantissimo anche nella mia vita pastorale in oratorio. Cioè, io ti accetto, però se sei come io vorrei che tu fossi. Per cui io, no? Catechismo, sì, no, catechismo va bene per tutti, però ti comporti come dico io. Ora, io non voglio mitizzare questa cosa qua, dove ognuno fa quel che vuole, no? Non avrebbe senso, no? Anch'io ho scoperto che ci volevano delle regole, se in questo momento bisogna star zitti, bisogna star zitti, in questo momento bisogna ballare, si balla tutti, eccetera. No, va bene, perché comunque nell'ordine che riusciamo davvero anche a conoscerci, però dobbiamo stare attenti perché a volte nelle nostre comunità cristiane si pongono delle riserve, delle condizioni, magari anche senza che le vogliamo. Nel libro racconto di quella coppia, è un racconto vero, quindi di quella coppia che va dal parroco a chiedere se possono portare il loro bambino con autismo a messa. Perché? Perché lui quando ascolta qualche cosa, lui si deve muovere tutto, no? Perché tutto il suo corpo è collegato alle emozioni, no? Per cui se c'è un'emozione, una mano va di qua, l'altra va di là. E siccome a lui piace sentir parlare di Gesù, quando sente nominare Gesù, lui si agita. In più gli piace il rimbombo della chiesa e quindi ogni tanto ci mette dentro qualche urletto perché gli piace sentire l'eco. Allora questi due genitori si presentano dal parroco e il parroco dice: ma certo che può venire a messa, poi se disturba lo portate fuori, no? Ora, questa è un'accettazione con riserva, che è dolorosissima, perché in realtà tu non mi vuoi conoscere ed è falsa accettazione, cioè nel senso che io ti vado bene se sono come vuoi tu, ma se io sono differente da te, se sono, no, se salta fuori una diversità, allora non ti vado più bene. Senza condannare questo parroco, che non ci serve a niente, dobbiamo poi capire, e lo capiamo, da dove nasce, da dove nascono queste riserve e queste condizioni, no? Credete che, ad esempio, io lavorando anche nel mondo degli scout, è un problema grosso. Perché gli scout vogliono arrampicarsi sulle montagne, fare i giochi tra gli alberi, montare le tende sulle sopraelevate, eccetera. E quindi se viene quel bambino che non può, cosa fa? E il dramma nasce, no? Cioè, noi vo vorremmo prendere tutti, anzi, guarda, no, sì, lo scoutismo è per tutti, no? Però al campo non puoi venire. perché al campo dormiamo in tenda, non lo so, sull'albero e quindi tu non puoi venire. E che accettazione è questa? Io credo che su qui non è che ci sono delle ricette, però bisogna avere il coraggio di scontrarsi, perché nel modo con cui noi poniamo queste condizioni e queste riserve, dall'analisi di questo, noi possiamo scoprire tante cose. Possiamo, ad esempio, scoprire se nella nostra mente o nella struttura sociale che siamo andati a creare o che si è creata, c'è quella che i tecnici chiamano la tirannia della normalità. Quindi questa cosa che noi facciamo o che viviamo, va bene solo a quelle persone lì. Da dove nasce questo? Nasce dalla gaussiana di distribuzione. Che cos'è questa cosa che sembra una brutta parola? Ho fatto un disegno, io sono bravissimo a disegnare, come potete vedere. La gaussiana della distribuzione dice che, non so, mettiamo che su qua mettiamo la capacità di cantare. Allora, qui stanno quelli che non sono capaci di cantare, qui sono tutti quelli che mediamente sono capaci di cantare e qui c'è Mina, no? Che no, è l'eccellenza, no? Quindi distribuzione in termini numerici funziona così. E noi dobbiamo accorgerci se abbiamo messo dei limiti in questa gaussiana. Cioè, se abbiamo detto le persone che stanno tra qui e qui le prendiamo, chi non è capace di cantare non può venire. Chi invece, appunto, è Maria Callas, beh, vabbè, lei va al teatro alla Scala, qui non vogliamo mica i professionisti. Però queste cose succedono e noi dobbiamo accorgerci se succedono. Perché vuol dire che la tirannia della normalità, cioè che c'è una norma entro la quale noi facciamo le cose, ci ha preso. Questo potrebbe essere preso male come un giudizio, ecco, ma non lo è. Semplicemente è qualcosa che succede, ma perché noi viviamo in un mondo che è fatto così. Se ci pensiamo, io riassumevo in quattro coordinate fondamentali, no? La bellezza, l'intelligenza, la forza e l'abilità. La bellezza, Do Stefano è bello, no? Non so, mediamente è bello, no? Dove sta? Questo è il grande dramma degli adolescenti, no? Nella gaussiana di distribuzione della bellezza, dove sto? Sto qui tra i brutti o sto qui tra i bellissimi, no? Sono qua in mezzo, mediamente sono bello, no? E se noi ci pensiamo, oggi è il motivo per cui tutti i ragazzini e le ragazzine stanno a farsi i selfie, no? E cercano i like, cioè cercano di capire dove vengono collocati, no? Nella gaussiana dell'apprezzabilità, dell'accettazione sociale. Ed è pericolosissimo questo, perché chi è brutto cosa fa? Cioè chi viene giudicato brutto, cioè, no, cosa fa? E chi viene giudicato estremamente bello cosa fa? Io ho incontrato una ragazza oggettivamente fuori da ogni canone di bellezza, cioè una bellezza esagerata, e lei mi diceva: io mi sento sola, io mi sento sola, perché i ragazzi non avevano neanche il coraggio di approcciarla perché non si sentivano abbastanza belli per lei, e le altre ragazze la scartavano perché la sentivano come una rivale. E però capite che la nostra società funziona così. Allo stesso modo sulla questione dell'intelligenza, adesso per fortuna Goleman e altri studiosi hanno abbattuto l'idea del quoziente di intelligenza, però ci sono ancora, per fare dei test d'ingresso in qualche posto di lavoro, ti fanno fare degli schemi a crocette per capire quanto sei intelligente, no? E anche la scuola fino a qualche tempo fa funzionava un po' così, per cui se tu sei normalmente dotato di intelligenza vai bene. Se sei super intelligente, guarda, ti consigliamo quella scuola là che vanno solo quelli super intelligenti lì e gli altri invece facciamo la scuola dei... No. E questo è pericolosissimo, è pericolosissimo. Quando si dice, ma, oh, ma sei normale? E questa è una cosa che purtroppo scappa, no? Allo stesso modo la forza. Pensiamo quanto questo, il criterio della normalità della forza. I bambini gli piace giocare, i genitori li iscrivono nelle squadre sportive e basta, fine del gioco. Perché è tutto poi ruota sugli allenamenti, sulla forza fisica, sulle competenze, sulla capacità di fare gol, no? Sull'arrivismo, su chi è più forte, la squadra più forte, noi siamo fortissimi, noi battiamo gli altri, no? E quindi non si gioca più per il gusto di giocare, che era la cosa più bella, no? E questo delude e ammazza, no? Poi dopo il mio cartellino non vale più niente, a 18 anni passo da fare tre allenamenti a settimana e due partite al divano, dall'industriosità più grande alla stasi più totale. E allo stesso modo l'abilità che becca un po' di più noi adulti, no? Se tu sei veloce nell'apprendere, se hai delle competenze, se sei autonomo sul posto di lavoro, ecco che puoi progredire. Pensate anche, non so, all'interno della scuola come il criterio della normalità prende, no? Ci sono i bisogni speciali, non so, prima o poi lo toglieremo questa cosa, no? Perché un conto è avere attenzione alle persone, ma già chiamarli speciali vuol dire che gli altri sono normali. Quindi vuol già dire che questa roba esce senza che ce ne siamo ne manco accorti, esce da un criterio di una tirannia di normalità. Esiste una normalità e tu sei fuori dalla norma e quindi sei speciale, no? Anche quando a volte anche qualche genitore dice, ma mio è un bambino speciale, per parlare di un bambino disabile. Quindi vuol dire che gli altri comunque sono normali, cioè tu non lo sei. E no, ma lui è di più. Eh sì, è di più. Ciao, ciao. Il vero passaggio, e su questo io adesso vi lancio dal punto di vista spirituale una cosa bellissima che ho scoperto da poco, dobbiamo proprio uscire. E la comunità cristiana deve essere maestra in questo. Noi dobbiamo passare dallo schema, che è quella gaussiana lì, con le barrette, no? Dove si dice lì in mezzo c'è la norma, sopra c'è l'eccellenza e sotto c'è la deficienza, noi dobbiamo passare dallo schema allo shema, che in ebraico significa ascolta, ascolta, ascoltare. La persona non è da incasellare in uno schema, cioè se io stiamo appunto parlando dell'accettazione, accettare le persone non è incasellarle, no? Ma è ascoltarle. Il primo comandamento che viene dato da Dio nella Bibbia non è adora il Signore Dio tuo, come ci hanno insegnato a catechismo, è ascolta Israele. Ascolta, impara ad ascoltare. E ascoltare significa abbattere i pregiudizi, perché se io devo ascoltare, devo liberare da ogni altro suono, devo liberare da ogni altra gabbia. E qui c'è un grande ostacolo, che quando io mi metto ad ascoltare, si può scatenare in me qualcosa di molto difficile da accettare. No, io la chiamo l'empatia. Io arrivo a sentire qualche cosa che non mi aspettavo. Cioè, perché quel parroco chiede a quei genitori di portare fuori il bambino? Perché sente la paura dentro di sé del non sapere che cosa fare se quel bambino grida. Quelle grida all'interno della chiesa mi sconvolgono, non so che cosa fare, quindi squaderna una mia fragilità. Quel grido di quel bambino risveglia in me la paura di assomigliare a quei due genitori con quel bambino lì. E l'assemblea liturgica proverà la stessa cosa e sarebbe una benedizione se noi fossimo accomunati da questo sentimento, cioè se io sentissi il dolore di quei due genitori per quelle grida nella chiesa, lì ci sarebbe la comunione in Cristo, perché finalmente ho sentito il tuo dolore e il genitore non ha più paura di far sentire il suo dolore, i gridolini del suo bambino, e invece io ti chiedo di uscire perché non voglio soffrire. Perché se io sto all'altare e posso stare all'altare come un DJ alla console, con un dito faccio partire l'orchestra, cioè i cantori con l'altro i lettori, e tutto si svolge secondo un rituale che io conosco, io non ho bisogno, io sono al sicuro. Ma se quel bambino o quell'adulto, no? O quella persona psichiatrica si alza e sale sull'altare, io non so che cosa fare. Mi rompe uno schema. Io dovrei appunto passare allo Shema, dovrei ascoltarlo. Però ho anche paura del giudizio dei parrocchiani, di quell'altro che è infastidito da tutto quando viene a messa, di quello che dice che perde il sapore del sacro. Ho paura di perdere il consenso della mia assemblea. Cioè, guardate che dentro questo passo c'è dentro il mondo di cose che possono succedere e c'è dentro davvero un grande passaggio di grazia. L'accettazione, questo Shema, è davvero un ascolto anche della grazia che mi viene offerta di ascoltare le mie tenebre, che sono umilianti per me. Sono andato a trovare quella persona che non parla e non sapevo cosa dire. Ma che bello, finalmente non sapevi cosa dire, tu prete finalmente stai un po' zitto. E questo sarebbe un giorno di grazia per te, eh? Sarebbe un giorno di grazia per me, e invece mi sono ricordato che avevo un impegno, scusatemi, ma adesso devo proprio andare, no? Perché mi trovo davanti alla mia fragilità. E su questo io credo che c'è bisogno di perdonarsi e di essere perdonati. È qui dove scatta la vera comunione in Cristo, quando io sento che io ho un figlio come il vostro, non vorrei averlo. Ho paura. E adesso io ho bisogno che voi mi perdoniate questo sentimento, che voi perdoniate il vostro parroco. Questo passaggio è meraviglioso, perché se io in qualche modo riuscissi a dirlo, quei genitori si sentirebbero capiti, amati e anche davvero luogo della grazia. Sì, Don Carlo, noi ti perdoniamo, perché anche noi stiamo facendo tanta fatica. Ed ecco che lì avviene la parola di Dio, ecco che lì avviene l'opera della grazia, dove una coppia di genitori perdona il loro prete, la loro suora, la loro catechista. E su questo credo che ci si possa confrontare bene, in una comunità che è disposta proprio a camminare. Paola, toccami il tempo, ho fatto due passi, me ne mancano altri due, ma qua come facciamo? Non lo so. Cercherò di essere molto più rapido sugli altri due. Beh, sicuramente sul quarto sì. Sul sostenere. Ecco, quando... Sì, Paola, apri il microfono, di pure.
Sì, io penso di interpretare il pensiero di tutti. Ci siamo dati le 19:30 come orario per terminare. Io credo, non so se voi siete d'accordo, se tu vuoi usufruire ancora di 20 minuti, avremo 20 minuti poi per le
Provo a fare anche meno,
domande.
dai, provo a fare anche meno.
Perché comunque sono veramente cose che nutrono, cioè non sono barzellette.
No,
Abbiamo
poi
tanto bisogno di queste
io vi do
riflessioni.
qualche spunto, sono piste di ricerca, ecco, davvero io non ho ricette, come vedete io spalanco finestre e apro porte, ma dopo ognuno. Allora, sul passo del sostenere, io penso che Qui si riconosce una comunità attenta, no? Che cosa vuol dire sostenere? Che la partecipazione di una persona con disabilità alla comunità cristiana deve essere sostenuta. Non è come, cioè voglio dire, se io andavo in oratorio, andavo in parrocchia, parlo, non so, di quando ero giovane, ci andavo per mia scelta, eccetera, no? Ma se ci sono degli ostacoli, è importante che la comunità se ne accorga ed è importante che la comunità mi sostenga, no? Se io penso alle prime volte che sono andato in oratorio, ho avuto una bravissima catechista, parlavo già intorno ai 18 anni, no? Che ha capito che io ero un po' timido e che non conoscendo nessuno avrei fatto fatica, e lei casualmente è passata a prendermi, no? Casualmente, no? Tutt'altro che casuale, poi me l'ha detto 15 anni dopo. Questo è il sostenere, no? Di accorgerci che magari ci sono degli ostacoli, magari anche molto pratici, che vanno tolti. Per cui quel bambino lì non ce la fa venire a catechismo, dopo salta subito il giudizio, no? Quello che dice, eh sì, vabbè, ma anche quei genitori lì, quando è che li abbiamo visti a messa, no? E quindi già belli che scartati, mentre invece magari uno si può accorgere e dice, eh sì, ma altri due bambini come fa a portare questo a catechismo, gli altri due dove li lascia? Ecco che allora scatta la bellezza di una comunità di persone che si conoscono, ecco perché appunto il passo del sostenere non può essere messo all'inizio, ma deve essere messo dopo la conoscenza e dopo l'accettazione, dire, beh, magari c'è lo zio di Marcello che può venire lui a prendere il bambino per portarlo, per dire, no? Alla domenica, alla castagnata. Oppure c'è il nonno, la nonna di Andrea che può tenere gli altri due, così la mamma ci aiuta a catechismo. Ecco, il sostenere io lo metterei dentro in queste dinamiche di gruppo. Però, come avete già intuito, io non mi fermo alle dinamiche, ma voglio metterci un supporto teologico. Su questo mi viene tanto in aiuto 1 Corinzi 12, che 1 Corinzi 12 viene prima di 1 Corinzi 13, e uno dice, bravo, i numeri li conosci. Perché? Perché 1 Corinzi 13 è il grande inno dell'amore, no? Ma per introdurre il grande inno dell'amore, Paolo, che era un furbacchione e siccome gli piaceva ragionare bene, mette un'altra cosa, mette questa visione di corpo integrale della Chiesa. Un corpo che non può rifiutare membri, perché tutti membri di uno stesso corpo. E il guizzo finale è che lui dice che la complessità del corpo è Cristo. Cioè, noi troppo spesso cadiamo nella tentazione di pensare che il corpo di Cristo sia l'Eucaristia nel tabernacolo. Verissimo. E chi toglie niente a questo? Ma se non c'è una comunità che si pensa così, che valore ha quel corpo eucaristico? Chi lo mangia? No? Cioè, se no, lui dice, se la mano dovesse dire al piede io non ho bisogno di te, no? Fa tutti questi esempi, no? E ne potremmo aggiungere tantissimi, no? Oppure se l'occhio dicesse io sono più importante dell'orecchio, no? Com'è possibile pensare un'armonia? E lui dice, ma voi così, come corpo, siete il corpo di Cristo. Ora, questo si gioca in una circolarità, cioè noi dobbiamo pensare che tutte le volte che perdiamo un membro, noi perdiamo un pezzo, non, verrebbe da dire un pezzo di Cristo, no, un pezzo delle possibilità di accedere alla verità di Cristo. E d'altra parte, proviamo a pensare nella microsocietà che è la famiglia. Quando noi diciamo la famiglia Buttinoni, no? La famiglia Buttinoni non è il papà Bruno o la mamma Tiziana o il figlio maggiore Roberto o il figlio minore Stefano. È la famiglia Buttinoni, è un corpo unico. E quando un corpo ha tante membra e una di queste membra soffrono, dice Paolo, tutto il corpo soffre. Certo. Se papà si ammala, no, siamo stati alle prese con gli esami della mamma perché non stava bene, abbiamo fatto tutti gli esami, ma tutti eravamo in agitazione. Ora proviamo a pensare se nella nostra comunità questa stessa circolazione c'è, questo senso di comunità. Perché qualche volta noi ci ritraiamo, no? Per cui noi siamo le dita della mano, noi facciamo quella roba lì, no? E non vogliamo sapere di che cosa fanno gli altri. Dice, ah, ma io mi occupo del cinema, del resto non voglio saperne. Ma non è che non devi occuparti del cinema, ma devi sapere del resto. Cioè, è importantissimo che se tu ti occupi del cinema parrocchiale, tu sappia chi sono gli allenatori del pallone. Altrimenti gli allenatori del pallone andranno per i fatti loro. Ma a quel punto lì non c'è più l'unità. E quando una delle strutture, no, su cui si regge questo corpo, diventa fragile, non ha nessun aiuto, non può altro che incancrenirsi, che morire. Ecco perché, ad esempio, anche noi dobbiamo stare attenti, no? Quando celebriamo l'Eucaristia, no? Che facciamo la messa per gli alpini, la messa per questi qua, la messa per quelli là, la messa per quelli. Ma se il corpo di Cristo è uno, io potrò all'interno di una messa ricordare che ci sono gli alpini, ma la messa è una. Cioè, noi dobbiamo stare attenti nelle scelte pastorali. Ecco perché non ha nessun senso, e attenzione, qui vengo al punto dolens, non ha nessun senso celebrare la messa dei disabili. Perché non sono membri di qualcos'altro, eh. Sono membri della nostra comunità. Poi che io posso utilizzare dei linguaggi, magari anche liturgici, più consoni alle persone che ho lì, beh, questo sta alla mia intelligenza. Anzi, se sono intelligente, andrò al passo di quello più lento, perché così nessuno resti indietro. Ma considerandoci tutti un corpo solo, e allora potrei trovare che magari quei tre alpini lì sono molto bravi a farmi gli accompagnamenti col pulmino degli alpini e quegli altri due ragazzi e quello con la carrozzina. Ecco che allora diventiamo un corpo solo. Quindi il sostenere, non è un'azione tecnico-pratica, deve proprio partire da un fondamento teologico di base. Il sostegno reciproco deve partire dal rendermi conto che io non posso escludere membra del corpo di Cristo. E detto questo, è detto tutto. Poi lo so che ho spalancato, no, no, non una finestra, ma un cavedio gigantesco. Però è importante che guardiamo l'orizzonte delle cose che facciamo, altrimenti rischiamo di morire sui fallimenti oppure non accorgerci di quello che sta succedendo. E a volte anche qualche richiesta pastorale potrebbe anche essere, no? Io non voglio criticare l'agire pastorale di nessuno, però bisogna stare attenti quando anche all'interno delle diocesi si fanno delle scelte che siano delle scelte oculate, cioè fare il Natale dello sportivo, boh, cioè poi faccio il Natale dei disabili, boh, ecco, cioè dopo se quella cosa mi serve perché così sollecito la comunità e cerco, no, una reale integrazione, bene. No? Ecco perché, ad esempio, io mi sono subito opposto all'idea che ci sia un ministero della disabilità, perché tutta la popolazione è disabile, ognuno ha la sua. Quindi, vabbè, però adesso entriamo in altri argomenti. L'ultimo passo, che è il quarto di oggi, è il prendere in carico. E su questo sarò molto molto rapido, per la gioia di tutti voi. Io dico che è facile da capire, ma non è tanto facile poi da attuare. Prendere in carico vuol dire spendere. E le due cose che vanno spese e che sono il contachilometri e il contagiri della comunità cristiana sono il tempo, spendere tempo e soldi. Però attenzione, se notate, Il prendere in carico viene dopo tutti gli altri passi. Quindi io non posso giudicare il mio agire nei confronti della disabilità solo nei termini del quanto ho speso per fare le rampe per entrare in oratorio. Perché allora ho preso questo passo, l'ho messo all'inizio, abbattimento delle barriere architettoniche, ho speso tanti soldi, sono proprio bravo. Vero sì, vero no? Verifichiamolo. Verifichiamolo se questo è uno spendere, in questo caso soldi, no? Risorse, dopo che c'è tutto un percorso. O che comunque tutto questo sta dentro in una circolarità. Quindi, no? Mi è capitato di parlare con un consiglio pastorale che, siccome aveva un vecchio asilo, dice: no, ma noi lì facciamo così, così, cos'ha, facciamo la comunità, lì tre stanze, cosa, fatta la comunità. Ma vuol dire che quella comunità alla comunità non interessa. Abbiamo lì un edificio e lo destiniamo così. Dopo uno può dire: ma noi mettiamo là 1 milione di euro di ristrutturazione. Sì, è vero, è un prendere in carico, ma non è detto che questo sia un vero passo, o comunque è un gradino che però è stato posizionato male sulla scala. Però è importante che ci sia questa cartina di tornasole, perché a volte, non lo so, io penso che nei termini, ad esempio, dell'uso del tempo, dell'uso del denaro, un piccolo esame di coscienza lo si può fare, cioè facciamo le raccolte con le lotterie, le sottoscrizioni a premio, le torte fuori dalla chiesa per raccogliere fondi per qualunque cosa, e poi però abbiamo comprato il pulmino più economico del mondo che non ha l'elevatore, quindi abbiamo deciso che le persone in sedia a rotelle non verranno mai con noi. Ma costava troppo. E anche la ristrutturazione dell'organo costava tanto. Cioè, dopo non c'è il giusto e lo sbagliato, intendiamoci, non è che dobbiamo spendere tutto per i disabili, è stupida questa cosa, però è uno di quegli elementi di verifica ed è importante che su questo, con onestà, ci si verifichi. E io prima parlavo di contagiri e di tachimetro, no? Che sono le due lancette sulla guida della macchina, perché devono un po' andare insieme, no? Cioè, ad esempio, se io faccio un grande investimento, deve esserci anche un grande investimento in termini di tempo. Perché è facile, tra virgolette, magari una comunità che è particolarmente ricca o che ha accesso a dei fondi magari comunali o che metta lì anche delle grosse cifre, no? Però boh, poi vedi che dal punto di vista, nella somma dei volontari, magari che ci sono, il tempo è pochissimo. E allora ragionare su quanto è il rapporto su queste cose qui e da dove nasce, ecco, da dove nasce e dove va, ecco. Paola, io mi fermerei qui, l'ultimo passaggio, non voglio fermarmi più di tanto perché non, avrebbe anche un suo fondamento teologico sull'uso dei beni della terra, eccetera, però mi sento anche di soprassedere, insomma, ecco. Poi magari se c'è qualche domanda, anzi ce n'è già una. Alessandra Marcucci domanda: questo passaggio del pregare per la persona e invece arrivare, come potrebbe rispiegarlo? Rispondo subito, Paola. Sì, è già una domanda. Ma io direi così: cioè, noi abbiamo un approccio un po' sbagliato a volte alla preghiera, no? Cioè, noi chiediamo a Dio, chiediamo alla Madonna di togliere quella cosa fastidiosa che è la disabilità, no? E quindi chiediamo il miracolo. Ma il vero miracolo è che la persona si senta totalmente accettata e amata per quello che è dentro nella sua disabilità. Poi, per carità divina, ci mancherebbe altro, cioè se il Signore vuol fare dei miracoli sono tutti ben accetti, nessuno li rifiuta, soprattutto quando magari sono anche situazioni di grande sofferenza, sofferenza spirituale, sofferenza corporea, no? Corporale. Ma è più cioè, la vera comunità cristiana non è quella che, tra virgolette, gratta giù i miracoli da Dio. La vera comunità cristiana è quella che cammina nel deserto sapendo che lo Spirito del Signore c'è e non ci lascerà soli. Nelle differenze di accoglienza, ecco perché se io prego per te, chiedo primariamente al Signore che mi dia la capacità di guardarti come essere creato, amato e custodito dal Signore. Perché io potrei anche pregare e pensare surrettiziamente che Dio ha fatto uno sbaglio, eh? Ma Dio non genera scarti, Dio non fa sbagli. Non è che se uno è nato cieco, allora è un errore. E lo dico perché c'è qui il movimento apostolico ciechi che su queste cose ci ragiona da secoli. E io dico, Dio non fa errori. Ora, certamente se uno va a Lourdes e acquista la vista o riacquista la vista, ma ci mancherebbe, facciamo una grandissima festa e tutto, ma la vera festa è che ciascuno di noi possa essere se stesso così com'è in un ambiente che lo protegge e lo difende. È lì che siamo veramente umani. È lì che siamo veramente umani. Cioè, se abbiamo il coraggio di superare i limiti dell'umano nell'ottica del divino. Sì, in teologia si direbbe che ci transumanizziamo. È molto bello questo. Si capisce, non so, Alessandra, se ho risposto un pochino alla domanda. Ho visto che c'era una mano alzata, forse no. Aprite pure i microfoni anche per fare le domande oppure scrivetele nella chat come preferite.
Posso fare una domanda? Sono Ivano.
Sì, certo, Ivano, ci
Una
mancherebbe.
domanda, una considerazione più che altro. Vabbè, devo dirti grazie intanto per questa apertura fortissima, diciamo, e per certe considerazioni che non è facile sentire, no? Dicevi la messa per i disabili. Beh, abbiamo fatto un giubileo per i disabili nel 2000. È
Non
tutto
farmi
dire.
parlare troppo, ecco.
È tutto a dire. Ma c'è cioè, una cosa che mi ha colpito perché riguarda me come non vedente, io non, il mio occhio non può dire di essere più importante dell'orecchio, ovviamente. E una cosa, cioè, quante volte ho detto alle persone non farti problemi a usare il linguaggio visivo, perché quello usiamo, ma non l'ho mai sentito dire a qualcun altro, tu l'hai detto. E quindi voglio dire, questa cosa mi dice che non stiamo parlando di teorie. Poi, ovviamente, come hai detto nell'ultima cosa, è facile da dire, difficile da fare, sono tutte facili da dire, difficile da fare queste cose. Però, dette da qualcuno che ha capito molto, insomma, cioè, che riesce a entrarci in queste situazioni. Come dico, di solito certe cose le dico io agli altri, non ho mai sentito dire non dobbiamo farci. Poi sono il primo magari anche a farmi problemi nei confronti di altre disabilità, no? A cercare di non usare. Quindi c'è questa fatica, diciamo, che si fa nel sentirci sempre, nel sentire questa diversità, no? Voi come fate a fare questo? Voi, no? E anche questa cosa che hai detto è importantissima, no? Quando i Down hanno in comune questo cromosoma in più, ma non hanno, cioè poi sono persone, no? Cioè, noi siamo uguali agli altri, qualcuno magari ci idealizza, no? Cioè, voi che avete un handicap, però siete bravi, no? Però siamo niente, però siamo persone che facciamo le nostre stupidaggini, che ci incazziamo, che via dicendo,
Certo.
e questo anche questa è una cosa che va capita, perché se no, appunto, mettiamo le etichette, come hai
E
detto.
qui vedi Ivano, il vero punto di incontro è proprio la nostra umanità, che si esprime in differenze, no? Appunto, io non posso dire sono uguale a te e tu non puoi dire sono uguale a te, perché già se io metto questo uguale, Sto dicendo che A è uguale a B. Invece A è A e B è B.
Certo.
Io sono io e tu sei tu. Certo, poi alcune differenze sono magari delle differenze enormi, no? Anche a me piacerebbe fare giocatore di basket, ma essendo alto 1,60, cosa vuoi che faccia, no? Guardo le partite in televisione. Però non è che questa differenza sia una differenza in umanità. È invece la nostra umanità il punto di incontro. E prima tu parlavi, abbiamo fatto un giubileo dei disabili. È vero ed è pericolosissima questa cosa qua, però guarda come l'ha pensata Papa Francesco insieme a Suor Veronica Donatello. L'ha pensata come una bomba atomica. Cioè, non è che adesso tutti gli anni si fa il giubileo dei disabili, ma quell'incontro è diventato necessario perché il Papa potesse dire alcune cose, tra le quali quell'esempio splendido che ha fatto, dice: se c'è un parroco che dice così e cos'ha, è meglio che tenga chiusa la chiesa.
Sì,
E questa cosa
ricordo.
detta dal Papa, capisci che è un punto di non ritorno. Al prossimo giubileo non può più dirlo, perché non serve più un prossimo giubileo. Serve un ufficio come quello di Paola e come quello che sta facendo la diocesi di Bressanone, Bolzano e Bressanone, che vuole cambiare questa cosa qua. Perché
Certo.
vuole tenere aperta la Chiesa. È un accorgersi, appunto, che la differenza è il luogo sostanziale della possibilità che esista un corpo. Appunto, che l'occhio non è la mano, che il piede non è l'orecchio. E che ciascuno di noi, no? Poi pensate che cos'è stato per Teresa di Lisieux, no? La rilettura di questo passaggio. Lei un bel momento dice: ah, ma io all'interno del corpo della Chiesa io voglio essere il cuore, no? E dice: e lì ho trovato il mio posto, no? È fantastico questo, no? Non ha tenuto, non ha guardato il corpo della Chiesa come membra più o meno importanti, no? Ma ha detto: io voglio stare lì dove secondo me c'è il mio luogo. E fra l'altro c'è un passaggio interessante, sempre su Prima Corinzi 12, dove lui dice: state attenti, perché voi quando considerate il corpo, le membra meno onorevoli le curate di più. E guardate che le membra meno onorevoli sono quelle che noi teniamo più nascoste, no? Però se ci pensiamo, anche dentro, senza entrare nelle questioni più scabrose, ma non so, il cuore, no? Noi lo sappiamo, no? Che appena senti una roba al cuore vai subito dal cardiologo, mentre invece se c'hai un prurito all'occhio dici: sì, vabbè, passerà, no? Ecco. Perché? E perché diamo alle membra più fragili, a quelle più suscettibili, no? Diamo maggiore attenzione. Succede così anche nella Chiesa? Speriamo. C'è una mano alzata di Don Francesco Sposato. Ciao Don Francesco. Non ti sentiamo.
Eccoci qua.
Ecco, aspetta che ti metto per tutti.
Bene,
Zacata.
Don Stefano, grazie di queste suggestioni che ci offri. E volevo fare questa domanda. Siamo in una situazione di pandemia dove anche la pastorale è stata messa un po' a dura prova e fa fatica, insomma, un po' a cercare di trovare lo spazio giusto in una situazione che ci ha visti tutti portare la distanza tra di noi, no? La domanda è questa: se questa situazione particolare che stiamo vivendo ha aumentato la distanza di considerare poco le differenze anche di persone con disabilità, o se invece c'è stato qualche segnale positivo. E l'altro aspetto è: ma è possibile che da questo momento in cui la nostra umanità è stata seriamente toccata, dove tutti ci siamo sentiti fragili, forse anche persone, anche noi con disabilità in tante cose, possa servire per crescere nella dimensione dei passi che tu ci hai presentato?
Ecco, magari su questo ci facciamo un convegno, ecco, perché hai spalancato.
Era per darti altre finestre aperte.
Allora, guarda, io ti dico, sulla prima domanda, sì, ci sono due scenari. Il primo scenario è che sicuramente le persone con disabilità hanno subito un contraccolpo enorme, perché alcuni strumenti che per fortuna abbiamo, perché se la pandemia fosse venuta al tempo del telefono a rotella, no, anche questo incontro che stiamo facendo adesso non era possibile. Però sicuramente delle sofferenze grandi, ecco, io le vivo coi miei, dove ciclicamente 4 volte al giorno mio fratello mi dice: ma quando è che va via il virus che io voglio tornare al centro diurno? No. Quindi e lui può esprimere questo disagio, eh? Altri non possono esprimerlo e qualche famiglia è veramente rimasta sola, proprio sola. Sola con situazioni gravissime. E poi noi parliamo della disabilità, ma proviamo a pensare che cos'è l'ambito della psichiatria. Cioè, per le persone psichiatriche non avere più quei tempi, quei ritmi e quei controlli continui, no? sul loro stato di salute mentale, è tutto ridossato alle famiglie. Quindi sicuramente in queste situazioni i deboli diventano ancora più deboli, sicuramente, no? Come fosse una guerra, come fosse un'alluvione, come fosse un terremoto. Se c'è il terremoto, chi è capace di scappare scappa, e la nonnina non ce la fa. Ok. Dall'altra parte però si sono aperti degli scenari interessanti. Io ti dico, nel mio piccolo abbiamo scoperto per Roberto il valore dell'ergoterapia. Lui ha 60 anni, ha mai lavorato in vita sua perché è disabile al 100%, e invece lui adesso sta tutti i giorni, fa il suo sacchettino di tasselli, di montaggi con le mani, è velocissimo, gli piace un sacco, poi c'è i suoi barattoli con dentro le cose, eccetera. Abbiamo scoperto questa cosa alla quale non rinunceremo più, perché abbiamo capito che per lui anche l'idea del poter guadagnare, no, un millesimo per ogni tassello montato, ma tanto lui il senso del denaro non ce l'ha, però l'idea che quello sia un lavoro lo nobilita un sacco. E qualcuno ci ha domandato: ma perché voi non ci avete mai pensato con Roberto su questo? Quindi bisogna anche osservare gli scenari che invece si possono anche, anche aprire. Scusatemi, ma... Ok. Sull'altra, la fragilità nella pandemia ci renderà migliori? No. No. No, perché è capitato proprio questo. Ciascuno ha toccato con mano le sue paure. Cioè, tutti si lamentano con i giovani che appena si passa dall'arancione al giallo fanno le cose. Perché? Perché nessun giovane vuole soffrire. Nessun giovane vuole. E allo stesso modo, qual è quella società che vuole stare in uno stato di timore dei monsoni continui? E ci vuole una scelta per stare in questa condizione di fragilità. E quali sono gli strumenti che la società odierna ha per stare in questa sofferenza? Se guardiamo La casa nella prateria, no? Il telefilm tratto da una storia vera, lì vediamo che il confine tra la vita e la morte, tra le lacrime, il riso, il pianto, eccetera, sono confini molto molto labili. Oggi no, oggi la morte, no, è rimandata, è rintuzzata, nessuno la vuol vedere, nessuno la vuol toccare. Per cui succede esattamente la contrazione, per cui l'empatia, no? L'aver visto i feretri, le carovane di feretri, io non voglio più vederle, ma perché continuate a farmele vedere? E quindi io mi difendo. E come mi difendo? Mi difendo con le armi che ho. Vado in giro con la mascherina abbassata. Mi difendo dicendo che il virus non esiste, che il vaccino non serve, no? E quindi diventiamo migliori, ma non automaticamente. Cioè, bisogna fare un percorso. E allo stesso modo una diocesi diventa migliore perché ha fatto il gruppo disabili? Non diventa migliore. Non so che cosa succede. Ecco perché io fin dall'inizio ho detto: no, ma bisogna fare passi, dei passi possibili, dei passi a misura, dei passi con le persone. Quando l'uomo incontra la fragilità, incontra la parte più difficile di se stesso. E chi la vuole la fragilità? Se uno mi dicesse, guarda, adesso scegli di non camminare più. Ma chi vuole essere fragile? Ciascuno di noi vuole essere forte, vuole essere autonomo, vuole essere capace, vuole essere intelligente, vuole essere bello. No? Perché? Perché nessuno di noi, fondamentalmente perché tutti abbiamo paura di morire. E non è che la paura della morte, tu puoi dire a uno no, non avere paura e quello non c'ha paura. È un anno che andrà tutto bene. E questo cos'è stato? Esorcizzare la paura della morte. Disegniamo, no? Facciamo disegnare dai bambini gli arcobaleni, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Però è una roba che noi prendiamo dalle culture nordamericane, no? Perché quell'espressione lì arriva da là, che esorcizza tutto. Se poi andiamo a vedere quello che è capitato nel Nord America, le stime sono arrivate settimana scorsa, il 45% delle persone morte per Covid erano affette da una disabilità. Questa si chiama pulizia etnica, chiamatela come volete. Disabilità acquisite o congenite, ecco, però 45% dei morti. Quindi io penso che noi come Chiesa dobbiamo veramente esporci su questo, avere il coraggio di dire abbiamo paura anche noi, non siamo migliorati, abbiamo bisogno di Cristo, abbiamo bisogno di rileggere le pagine del Vangelo, abbiamo bisogno di scegliere la Via Crucis come luogo della redenzione, perché non c'è Pasqua se non c'è Venerdì Santo, non c'è amore se non c'è morte. Quindi questo passaggio diventa fondamentale, cioè sì, non so come dirlo. Si capisce, Don?
Ciao, chi saluta? Ciao!
Ciao carissimi!
Ecco!
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao carissimo,
Stefano, grazie.
Siete meravigliosi.
Grazie di tutto allora. Alla prossima volta. Alla
sicuramente, prossima. Ci vediamo.
Ciao.
Anche a nome della Martina che ha seguito, anche se non stava benissimo, ma ha seguito molto.
Grazie. Okay. Grazie a voi. Ciao, buona cena. Buona cena.
Anche a voi, Martina.
Ciao.
Grazie.
Ciao ciao.
Sì, allora io devo fare il ruolo sempre della campanella. Sì. Mancano 5 minuti. Io vorrei un attimo non solo ringraziare, ma cogliere questo ultimo input. È vero che rischiamo, diciamo, di non diventare, tra virgolette, migliori dopo questa pandemia. Però secondo me qui come chiesa, come diciamo operatori pastorali, come sacerdoti, vescovi, insomma tutti quanti, soprattutto quelli che hanno il servizio dell'autorità nella nostra chiesa, dovremmo aiutare con coraggio a leggere questo percorso. Cioè io mi immagino un po' quando la Bibbia, cioè quando hanno cominciato, diciamo, a scrivere, no, i libri dell'Esodo, questo e quell'altro, che cosa è stato? È stato un rileggere le esperienze già vissute. Quindi non so se Don Stefano riesci a dare un po' più di chiarezza a questa mia intuizione. Questi lunghi mesi di pandemia che stanno per entrare appunto anche probabilmente nella terza grande ondata sono un po' come tutta la tragedia vissuta dal popolo eletto nel deserto, prima nell'Egitto, poi nel i profeti che cosa hanno fatto? Hanno aiutato quel popolo a dire, a cogliere che cosa Dio voleva da loro, giusto? Allora, i profeti di oggi devono aiutare tutti a leggere, no, questa storia.
Ecco, io su questo sì, dico, è proprio questo passaggio che ci vuole, forse nell'ottica del compimento cristiano, cioè Gesù non ha apparecchiato per noi il Golgota, Gesù è passato da lì, ha apparecchiato per noi il banchetto del regno, che è un'altra cosa. Quindi noi dobbiamo stare attenti, perché qualche volta noi proponiamo nei percorsi della fede una visione cupa, truce, faticosa, sanguinosa, sanguinolenta. E invece io sono contento di essere cristiano, perché Cristo mi insegna a camminare nel deserto. Noi nella prima domenica di Quaresima abbiamo visto Gesù che va nel deserto condotto dallo Spirito. Quel condotto dallo Spirito ci saltano sempre via, no? Ma è il fatto che lui nel deserto aveva lo Spirito di Dio con lui, cioè non era da solo, no? E certo c'era il demonio, certo c'era la morte, c'era la fame, c'era, no, le tentazioni, ma c'era lo Spirito di Dio e soprattutto questo Spirito che parla. C'era la parola di Dio, tant'è che lui al demonio risponde con la parola. Ecco, è per questo che io dico, ognuno di questi passi, che io propongo così schematicamente per aiutare le comunità, per come anche io vengo dall'informatica, quindi ho bisogno di concetti un po' incasellati, no? C'è una parola che sostiene ogni passo. Cioè, perché se adesso una comunità cristiana, un gruppo, forse anche il gruppo che si occupa della disabilità all'interno della comunità, prende in mano i passi, dice, ah, ma qui non ci siamo, quest'altro non c'è, questo non c'è. E invece no, c'è una parola che ci conduce. Tu dicevi leggere e scrivere le pagine secondo il criterio della fatica, no, secondo il criterio del compimento. Cioè, quel bambino che viene iscritto al catechismo mi costringerà in qualche modo a camminare su un sentiero che non conosco, ma questo sentiero è ricco di possibilità che altrimenti io non penserei di avere. Cioè, è da stravolgere il percorso. Credo che su questo, ad esempio, anche un po' alcune impostazioni antiabortiste, soprattutto che riguardano la disabilità, parlano sempre della responsabilità del non buttare via i bambini con la sindrome, con questo, con l'altro, ma non parlano mai del qual è il guadagno. Non si può imporre le cose secondo un criterio morale o moralistico. Gesù ci ha detto: apparecchiate per una festa, apparecchiate per una festa. E una comunità, se vuole, ma io lo sento per la mia vita, santo cielo, perché per tanti anni mi hanno apparecchiato una vita secondo il criterio che la festa stava altrove da mio fratello. Tu fai la tua vita, finché ci siamo noi, a Roberto guardiamo noi. Questo era un apparecchiare un'altra festa e una festa che escludesse lui. Io sono felice se tu non ci sei. Gesù invece mi ha condotto a capire che io sono felice e strafelice se siamo insieme alla stessa festa io e te. E io non rinuncerei mai. Quindi questo è anche un invito a dire: guardate che i prossimi passi sono spettacolari, perché da lì guardiamo l'orizzonte. Da lì vediamo tutta la catena montuosa, poi magari non abbiamo le gambe per salirci, però intanto ci beeremo del paesaggio. Ecco, questo io vi dico, ed è questo secondo me che deve passare dai nostri uffici, deve passare dai nostri documenti, dai nostri incontri, che c'è un panorama stupendo. Da quassù si respira, da laggiù schiacciati si solo polvere sotto i denti, sabbia sotto i denti. Ecco, in questo senso ti rispondo, Paola, e sono molto contento che voi abbiate fatto questa scelta, anche se poi questa stessa scelta dovrà trovare, no, il suo giusto drenaggio nelle comunità parrocchiali che andranno condotte coi passi della pazienza, con l'accompagnamento, però con la gioia del banchetto, non con un dovere di pratiche da porre. Ecco, quindi, vabbè, poi questo ne parleremo nei prossimi tre passi, insomma. Ecco.
Puntualissimi come i tedeschi, ma guarda un po'.
Bene. Grazie.
Bene, grazie davvero, grazie a tutti.
Arrivederci.
Penso che possiamo concludere, augurarci buona cena, buona serata, buon banchetto anche, buona quaresima, quindi tutto buono.
Dai magari la data del prossimo incontro, così
sempre 24 marzo, certo. E vi raggiungerò per tempo con il link. Ok?
Paola, hai visto i vostri volti?
Sì, adesso vi vediamo benissimo.
Oh. Ivano ce l'ha fatta, dai.
Sì, ottimo, bellissimi.
Guardate, ecco. I problemi con le videocamere, sono riuscito ad attivarla.
Grazie.
Ciao, grazie a tutti.
Grazie a tutti, grazie di cuore. Bene, chiudiamo, grazie Rainer.
Grazie a tutti.
A tutti noi, buon proseguimento di serata. Ciao.
Quella che tutto un tratto è comparsa era la mia mamma, che era preoccupata per la cena. Perché io glielo dico, guarda che finirò verso 7:30, 8:15, ma dopo lei si dimentica. E siccome prima mi ha telefonato col telefono interno, e dopo io l'ho zittito perché stavo parlando, e dopo allora lei è arrivata e dopo si è accorta, è andata via. No, normale vita familiare.
Scusa.